Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergie. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
Benvenuti al consueto appuntamento settimanale con la salute e i medici del Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Eliana Astorri al microfono e Roberto Fortunato in regia in questo spazio che il venerdì dedichiamo alla medicina. Se volete parlare con la redazione di 105 telefonate al numero verde 800 208 802 e se invece volete contattarci con un SMS potete farlo al numero 335 12 43 317 e come sempre vi ricordo che tutte le puntate di Effetti Collaterali si trovano sui siti radiovaticana.va/105 e unicattolica.it. È iniziata il 10 marzo e si concluderà domani la Settimana Mondiale del Glaucoma, una patologia che rappresenta la seconda causa di disabilità visiva al mondo. Una malattia degli occhi che, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, colpisce 55 milioni di persone. E fino a domani si può effettuare un check-up oculistico gratuito, comprensivo di misurazione della pressione oculare, in molte città italiane. Un'iniziativa realizzata grazie alla collaborazione con i comitati provinciali dell'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità e alle sezioni provinciali dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Vediamo di quale patologia si tratta con Emilio Balestrazzi, professore di oftalmologia presso l'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma. Professore, benvenuto.
Buongiorno a voi.
Professore, ci può spiegare cos'è il glaucoma?
Il glaucoma è una malattia multifattoriale che oggi può essere meglio definita come una neuro-otticopatia glaucomatosa e che quindi porta a dei gravi problemi visivi legati a un decadimento della funzione del nervo ottico per l'atrofia delle sue fibre in seguito a diversi fattori di rischio, il più importante dei quali è costituito dall'aumento della pressione intraoculare. Ma coesistono e sono molto importanti anche problemi di tipo circolatorio, quindi vascolare, problemi anatomici a livello proprio della testa del nervo ottico.
Però la causa principale è questa, è la pressione?
Sì, il fattore di rischio più importante è la pressione, ma non è l'unico, tant'è vero che esistono dei glaucomi cosiddetti a bassa pressione o a pressione normale che appunto sviluppano gli stessi danni a carico del nervo ottico pur in assenza di un aumento della pressione. Voglio dire, ogni occhio ha la sua pressione, non esiste un numero magico valido per tutti che può essere considerato normale, c'è quello che statisticamente è più frequente come pressione che non dà danni, però in certi casi basta dare dei danni perché esiste un problema circolatorio a livello del nervo ottico.
Esistono delle condizioni che possono comunque agevolare l'insorgenza del glaucoma, ad esempio altre malattie, oppure avere casi in famiglia?
Sì, la predisposizione familiare è importante, si è calcolato da dati statistici che se esistono dei casi di glaucoma in famiglia il rischio di ammalare di glaucoma è circa 20 volte superiore e poi non tanto altre patologie sono importanti quanto un altro fattore di rischio importante è l'età per il glaucoma cronico semplice, che è la forma più frequente, cioè al di là dei 40 anni è molto più facile che si sviluppino quelle alterazioni a livello del sistema di deflusso dell'umore acqueo che portano a un aumento della pressione e che sono più facili a svilupparsi dopo una certa età per fenomeni degenerativi.
Con quali sintomi si presenta, se ce ne sono?
Dunque, il glaucoma cronico semplice, che è appunto quello ad angolo aperto che costituisce oltre il 90% dei glaucomi, non ha sintomi purtroppo, lì il rischio è enorme, che il paziente non si accorge di nulla, anche del decadimento, del restringimento del suo campo visivo, fino a che non viene intaccata addirittura la visione centrale. E lì siamo veramente molto tardi, dato che il glaucoma si sviluppa sempre in modo sfasato tra i due occhi. Il paziente spesso si accorge, chiudendo l'occhio migliore, che da un occhio ci vede molto poco, quasi niente. E ripeto, lì è molto tardi. Per cui l'unico modo di accorgersene per tempo, iniziare per tempo una terapia, è quello di sottoporsi, specie dopo i 40 anni, a controlli abbastanza periodici, frequenti, direi ogni anno, dall'oculista.
Ma quindi una volta effettuata la diagnosi non si può più fare nulla, né intervenire con farmaci o con la chirurgia?
Beh, dipende dal momento in cui noi effettuiamo la diagnosi. Non è detto che la effettuiamo sempre quando è molto molto tardi. Nel momento in cui noi facciamo la diagnosi è molto probabile, cioè riusciamo in una larghissima percentuale di casi ad arrestare il processo, non a tornare indietro, con una terapia medica dapprima e poi, se necessario, con una terapia laser o chirurgica vera e propria.
Attraverso quali esami avviene questa diagnosi?
La diagnosi avviene attraverso innanzitutto la misurazione della pressione intraoculare, questo è ovvio, e poi attraverso una serie di indagini che vanno a monitorare la situazione delle fibre del nervo ottico, voglio dire il campo visivo computerizzato, e oggi abbiamo una serie di apparecchiature per la tomografia, per esempio a coerenza ottica, l'OCT delle fibre nervose, in cui noi possiamo, attraverso la misurazione dello spessore di queste fibre, reperire dei danni al nervo ottico ancora prima che essi si manifestino nel campo visivo, perché non dobbiamo dimenticare che nel campo visivo cominciamo a trovare delle alterazioni quando almeno il 30% delle fibre nervose è andato perduto. Quindi questi sistemi più moderni per monitorare la situazione ci danno una diagnosi più precoce del danno.
Lei prima ha parlato dell'incidenza dell'età, diciamo, e per quanto riguarda invece l'incidenza del glaucoma negli uomini rispetto alle donne?
Ma non c'è una grande differenza tra i due sessi, al limite c'è una lieve, ma molto lieve differenza a favore degli uomini, ma non così significativamente importante.
E c'è una popolazione più colpita rispetto ad altre? Un'etnia, diciamo, gli africani più trioccidentali.
Sì, per quanto riguarda l'etnia, soltanto l'etnia africana, quindi individui di razza nera, hanno sicuramente una peggiore risposta agli interventi classici antiglaucoma, che sono quelli che cercano una filtrazione che aggiri l'ostacolo, perché questo tipo di razza produce una cicatrizzazione, quindi una fibrosi postoperatoria molto più importante, e quindi rischia di vanificare questa via di scarico attraverso una chiusura cicatriziale.
Professor Balestrazzi, quello oculistico è un polo di eccellenza del Policlinico Gemelli, a partire dal percorso per non vedenti o ipovedenti, che appunto parte dall'entrata dell'ospedale e conduce fino all'ambulatorio. Ce ne può parlare brevemente?
Ma per quanto riguarda il nostro centro di oftalmologia, devo dire che fornisce ai pazienti tutte le risposte che essi cercano. Voglio dire, per esempio, per quanto riguarda l'oncologia, i tumori oculari è un polo di assoluta eccellenza, e questo è riconosciuto anche in ambito internazionale. Per quanto riguarda il polo per la riabilitazione, i servizi per gli ipovedenti, che sono stati realizzati proprio assieme allo IAPB, l'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità, sezione Italia, e abbiamo realizzato un centro, un polo che funge da guida per tutti i centri italiani, e quindi detta i tempi per quanto riguarda ricerca, riabilitazione degli ipovedenti e addestramento di operatori del settore e quant'altro.
Fra l'altro, pochi giorni fa è stata presentata la Carta dei diritti della persona disabile in ospedale, che il Gemelli appunto ha adottato pienamente, e fra i tanti diritti c'è proprio anche quello di essere facilitati nell'accesso ai servizi sanitari. Professore, un cenno al centro di diagnostica e riabilitazione visiva per bambini con deficit plurisensoriali inaugurato nel mese di dicembre, ce ne siamo occupati già in questa rubrica proprio in concomitanza dell'inaugurazione, ma mi farebbe piacere che ci ricordasse quanto sia utile un centro di questo tipo.
Ma questo è veramente di giovani più un'utilità lampante e dà la possibilità a questi bambini che appunto sono così affetti da difetti plurisensoriali, insieme soprattutto a psicologi infantili, di poter riabilitare anche questi bambini per quanto riguarda i loro problemi visivi, che non sono assolutamente indifferenti. E personale specializzato, voglio dire soprattutto ortottisti, gli psicologi, i neuropsichiatri infantili e gli oculisti, tutti assieme danno un esempio di come la multidisciplinarietà oggi sia importante in tante patologie.
Professore, si conclude domani la settimana mondiale del glaucoma. Un suo commento circa l'utilità delle giornate o delle settimane nazionali o mondiali dedicate alle varie patologie?
Ma l'utilità in se stessa, per quanto riguarda quei pochi giorni in cui si fanno queste indagini, queste visite, si trovano dei glaucomatosi che altrimenti sarebbero sfuggiti, eccetera, è importante, ma non quanto il messaggio che non bisogna mai stancarsi di lanciare, che l'unica maniera per avere una cura efficace del glaucoma è di quello di scoprirlo per tempo. Per cui prevenzione, 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 cercando di fare regolarmente dei controlli oculistici, non limitarsi ad andare a scegliere l'occhiale in farmacia o dall'ottico con cui si vede meglio da vicino, arrivati a quell'età che è l'età della presbiopia, ma fare un controllo completo che preveda anche la misurazione della pressione intraoculare e quant'altro.
E per regolarmente lei intende dopo i 40 anni?
Dopo i 40 anni e una volta all'anno bisognerebbe farsi controllare.
Professor Balestrazzi, la ringrazio tanto per essere stato così disponibile, per averci chiarito l'argomento glaucoma in modo così semplice. Grazie davvero.
Grazie a voi.
E termina qui l'appuntamento settimanale con la medicina. Linea fra poco alle previsioni meteo, il radiogiornale in lingua francese e la viabilità a Roma. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.